Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale, iniziamo con la cronaca. Quest'oggi a Firenze una serata con gli amici finisce in un incubo. Un ragazzo di 17 anni si è svegliato sotto un cavalcavia con segni di violenza. Il presunto aggressore sarebbe già stato identificato e arrestato. Sentiamo su questo però i dettagli, su una storia che farà discutere nel servizio di Santa Salvato, che ci racconta che cosa è accaduto a Firenze.
Via è alla sua prima corsa, il silenzio è ancora l'unico passeggero, poi il buio seguito da un risveglio da incubo. È accaduto a Firenze nella notte di San Valentino. Un ragazzo di 17 anni, dopo una serata trascorsa con gli amici tra brindisi e musica, sale sul mezzo in piazza San Marco. Stanco e frastornato dall'alcol, appoggia la testa al finestrino e si addormenta mentre il convoglio viaggia verso il capolinea della linea T2 in viale Guidoni. Alla fermata Regione Toscana sale uno sconosciuto. Si accorge che il giovane non è lucido, prova a parlargli ma non riceve risposta. Quindi lo solleva di peso e nei pressi del parcheggio scambiato a due passi dall'aeroporto, sotto un cavalcavia, lo violenta. Il ragazzo si risveglia all'improvviso, riesce a divincolarsi e a fuggire lungo viale Guidoni fino a un distributore di benzina dove chiederà aiuto. Accompagnato all'ospedale Meyer, presenta subito denuncia. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tutto e la polizia è risalita rapidamente al presunto aggressore, ora tratto in arresto. È un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. Davanti al GIP Gianluca Mancuso ha chiesto scusa, sostenendo di aver agito sotto l'effetto dell'alcol.
Parliamo adesso di quanto accaduto questa mattina in Sala Pegaso. Siamo in Palazzo Strozzi Sagrati, la sede della presidenza della Regione Toscana, dove è stato presentato il nono rapporto annuale su povertà e inclusione sociale. Ci sono naturalmente molte conferme, ci sono delle novità, ci sono delle questioni che riguardano la specificità del nostro territorio, come ci racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico, ben trovato.
Allora Raffaele, quasi il 5% delle famiglie toscane, esattamente il 4,9%, vivono sotto la soglia di povertà assoluta. E questo è quanto emerge dal nono rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana. Il rapporto sottolinea soprattutto la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le famiglie con minorenni. Lì il dato passa dal 4,9% al 6,6%. E i single, i dati sono stati presentati questa mattina. Il rapporto è costruito, fotografa la realtà del 2024, però presenta anche un'indagine IRPET realizzata a maggio 2025 e registra un piccolo miglioramento. La quota di famiglie si autodefinisce povera o molto povera, infatti scende al 9,7%, era all'11,4% l'anno scorso ed era addirittura al 15,5% nel 2023. Quella che dichiara di arrivare con difficoltà o grande difficoltà a fine mese scende invece dal 56,3% al 48,5%. Dati incoraggianti? Beh, non diremo, no? Anche perché il tema veramente diciamo pesante è quello del lavoro povero. L'incidenza del lavoro povero infatti risulta sempre più pesante, anche se differenziata a seconda dei settori. Nel 2024 i livelli più elevati si osservano in pesca e agricoltura, 55,8%, nelle attività di servizi pubblici, sociali e personali, 53,6%, nella ristorazione e nel turismo, 50,6%. Questi in soldoni i dati principali. Naturalmente la newsline serale, ulteriori aggiornamenti, a te la linea.
Andiamo adesso a Prato. Nonostante le proteste e gli appelli, l'evento organizzato per sabato dal gruppo Reimmigrazione Riconquista ha avuto il permesso di svolgersi dalla prefettura di Prato. Confermata anche la contromanifestazione, annunciato da Prato Operaia Libera e Antifascista, con più di 250 persone riunite sabato al Circolo Curie, l'aveva chiesto la possibilità di organizzare un corteo popolare. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Interranno, nonostante gli appelli, su entrambe le manifestazioni, quindi la decisione della prefettura è stata quella di dare comunque cittadinanza alla manifestazione appunto su Reimmigrazione e Riconquista. Questo è sostanzialmente la dicitura della manifestazione, che chiede tra l'altro rimpatri volontari anche per coloro che hanno il permesso di soggiorno, oltre alle espulsioni per quelli che appunto definiscono clandestini. Ebbene, questa manifestazione si terrà, ricorda molto la situazione di 7 anni fa, del 2019, del marzo del 2019, quando si tenne anche una grande contromanifestazione, e questa contromanifestazione si terrà anche in questo caso. Infatti ricorderete molti di voi che Roberto Fiore, Forza Nuova, guidò una manifestazione a Prato proprio nel marzo del 2019, in quel caso per il centenario dei fasci di combattimento, era il 23 marzo, e che si tennero queste due manifestazioni simboliche a distanza appunto di qualche centinaio di metri l'una dall'altra, ben ricordando che nella prima c'erano una ventina di persone, quella di Forza Nuova, e nella seconda diverse migliaia in Piazza delle Carceri. Ricordiamo infine che ci sono state proteste di tutto il mondo del centro-sinistra anche per la scelta della data di questa manifestazione, che è il 7 marzo, e appunto è una data simbolica perché è la data in cui appunto nel 1944, scusate, i lavoratori si ribellarono al nazifascismo con una serie di scioperi. Quindi c'è anche ancora una volta un elemento simbolico sulla data, e ancora una volta una sfida fra le piazze.
Torniamo a Firenze. La Camera di Commercio di Firenze ha presentato e consegnato oggi alle istituzioni cittadine i risultati dello studio per la progettazione della logistica urbana sostenibile nell'area UNESCO. Vivere, lavorare e spostarsi a Firenze è il titolo che illustra e analizza le criticità e le proposte. Su questo sentiamo Chiara Brilli tra poco, che ci racconta di questa proposta della Camera di Commercio di Firenze su quello che riguarda la logistica urbana sostenibile. È una questione che ha fatto molto discutere, si discute di area UNESCO e si discute di quello che spesso genera traffico, intoppi, polemiche per tutti coloro che devono rifornire i piccoli esercizi commerciali, i ristoranti, i locali. Su questo la Camera di Commercio ha presentato una proposta. Ma parliamo adesso di quello che sta accadendo sul versante internazionale, perché ne abbiamo parlato durante una nostra trasmissione questa mattina con la docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze, Michaela Friulli. I leader di Francia, Germania e Regno Unito hanno dichiarato di essere pronti a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo. Ma come dovrebbe agire l'Europa? Qual è la sua responsabilità nello svuotamento del diritto internazionale? Sentiamo appunto questa intervista di Chiara Brilli a Michaela Friulli.
Io credo la responsabilità dell'Europa sia molto grave, anche perché non ha una posizione coerente, no? Non è la stessa cosa che abbiamo detto giustamente quando Putin ha aggredito l'Ucraina. Cioè, abbiamo questo atteggiamento di doppio standard, di selettività, e questo di nuovo non contribuisce a svuotare le regole. Ma svuotare le regole poi vuol dire giocare col fuoco, non sappiamo poi che strada prende. Mi sembra un atteggiamento irresponsabile veramente da parte dell'Europa, che dovrebbe invece rivendicare la tenuta dei diritti, della tutela dei diritti fondamentali, ma insieme alla tenuta dell'ordine internazionale, no? E quindi della diplomazia, del negoziato. Insomma, qui abbiamo assistito a un bombardamento che inizia mentre c'è un tavolo negoziale aperto. Io auspico appunto che l'Europa si decida a fare un cambio di passo, cioè si decida a cercare di ripristinare un quadro multilaterale di confronto aperto. Non possiamo farli da soli, però ci sono altri paesi che hanno dimostrato di voler garantire la tenuta del diritto internazionale. Penso al gruppo dell'AIA capitanato dalla Colombia, alcuni paesi del sud del mondo. Quindi che si cerchi di spingere di nuovo verso portare il discorso dentro una cornice multilaterale, perché non c'è altra strada. E temo invece che non ci si riesca ad andare, quindi la mia più grande paura è che si cadiamo piedi e mani in questa trappola della violenza, rimettendoci noi stessi, no? Non riuscendo a tirarci fuori, a provare a cambiare direzione. E io penso che ancora dovremmo recuperare anche il quadro Nazioni Unite con tutti i suoi problemi, perché finché non abbiamo un'alternativa ragionevole, abbiamo l'Assemblea Generale dentro le Nazioni Unite, non solo il Consiglio, no? Dove sono riuniti tutti gli Stati. Quindi io credo che dovremmo fare degli sforzi in quella direzione, perché mi sembra l'unica che può portare a proporre qualcosa di sensato.
Senza consenso è sempre violenza. Questo è il titolo dell'iniziativa promossa presso il Circolo San Lorenzo in via San Zanobi a Firenze alle 18 in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un aperitivo aperto alla cittadinanza con letture da parte di alcune giuriste per riflettere sul disegno di legge adottato dalla Commissione Giustizia del Senato sulla violenza sessuale, che sostituisce il concetto di consenso con quello di dissenso. C'è ancora molta strada da fare, dice l'avvocata Marina Capponi ai microfoni di Sandra Salvato. Ascoltiamola.
approfittiamo di questo momento di apertura a tutto il quartiere, a tutta la cittadinanza, in questo piccolo circolo di, appunto, di quartiere, per affermare questa necessità di sottolineare un momento che è veramente di arretramento nei confronti della legislazione che tratta temi delicatissimi come quelli, appunto, della violenza sessuale, i temi del lavoro. Cercheremo, appunto, di sottolineare che c'è questo disegno di restaurazione che vede addirittura peggiorare la normativa che oggi è vigente e che prevede perlomeno una riscrittura delle norme che la Corte di Cassazione ha introdotto e che dice che nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto salvo prova contraria. Invece il disegno di legge Buongiorno tende a ribaltare l'onere probatorio a carico delle vittime, che in sostanza devono provare di aver dissentito rispetto alla violenza, quindi di essersi ribellate, di aver manifestato in maniera esplicita il loro dissenso. Teniamo conto che entro giugno dovremo recepire la direttiva comunitaria che prevede il superamento del gender pay gap, e non si sa come ci arriveremo a questa scadenza europea, in quanto l'articolato che il governo ha predisposto è blindato, non è sottoposto al confronto.
Lo studio della Camera di Commercio sulla progettazione della logistica urbana sostenibile nell'area UNESCO, come è andata? Lo raccontavamo qualche minuto fa, ci racconta tutto Chiara Brelli in diretta. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, micro hub, ciclo logistica, più stalli e criteri ZTL differenziati. In sintesi, alcune delle proposte emerse contenute nello studio della Camera di Commercio che è stato presentato oggi e consegnato alle istituzioni cittadine. Un documento programmatico affidato a Union Trasporti, una in-house della Camera di Commercio, e nello studio sono evidenziate le varie criticità emerse e le proposte per risolverle o mitigarle. Fra queste, dicevamo, il potenziamento degli stalli di carico e scarico, la modifica della ZTL adottando criteri differenziati anche orari per zona filiera, l'attivazione di corsie multiuso esterne per operatori accreditati, ma anche la realizzazione di spazi logistici di prossimità, anche micro hub, attraverso il recupero o la riconversione di immobili o aree da riqualificare, fino ad arrivare a misure di incentivazione della ciclo logistica. Erano presenti alla presentazione dello studio anche la sindaca di Firenze e l'assessore Giorgio, che ha annunciato che ci sarà proprio un hub a Sant'Ambrogio. A breve partirà questa sperimentazione sulla micrologistica con un hub nella zona del mercato che permetterà a un grande gestore, non facciamo il nome ma possiamo pensare a quale possa essere, di fare tutte le consegne in centro con le biciclette. Questa è un'anticipazione che sentiremo poi nell'intervista di questa sera. A te la linea.
Grazie Chiara Brelli, siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, molto nuvoloso, con possibili piogge sparse, con un deciso miglioramento in serata, venti deboli, mari poco mossi, temperature in lieve calo. Le 13 in punto, tra poco arriva il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.